Radio Giornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. La revoca della cittadinanza svizzera per sostegno di un gruppo terroristico. Per la prima volta davanti al Tribunale Amministrativo Federale, una misura necessaria secondo i giudici, ma che non implica ancora l'allontanamento dalla Svizzera. A Paltopoli Grigionese anche l'indagine amministrativa evidenzia errori commessi da funzionari, ma contro di loro il governo non adotterà provvedimenti disciplinari. Nel giornale il presidente del governo retico, Mario Cavigelli. La pandemia non ferma la crescita della ricchezza nel mondo, Svizzera compresa, a rischio però il primato delle banche elvetiche nella gestione patrimoniale. E cresce nel mondo anche il numero dei bambini costretti a lavorare, salito a 160 milioni. La piaga si estende sempre di più, in particolare in Africa. 40 anni fa la tragedia di Vermicino, la lunghissima diretta sul bimbo caduto in un pozzo artesiano, milioni di italiani davanti allo schermo, un fatto che ha cambiato la storia della televisione. Ne parleremo con un esperto. Per la prima volta dunque il Tribunale Amministrativo Federale si è occupato della revoca della cittadinanza svizzera sulla base delle nuove regole antiterrorismo introdotte pochi anni fa. La Corte ha approvato il ritiro del passaporto ad un uomo con la doppia nazionalità svizzero-turca e già condannato per sostegno ad un gruppo terroristico. Alan Krameri, la revoca della cittadinanza è stato un tema caldo politicamente, ora aggiungono delle precisazioni giuridiche.
Esatto, a far notizia è che il ritiro del passaporto viene giudicato idoneo e necessario per la prima volta a questo livello giudiziario. L'uomo, oggi 37enne, era stato condannato a 2 anni e mezzo di detenzione per propaganda terroristica e reclutamento di combattenti a favore di un'organizzazione islamista. Il suo caso era emerso a margine della vicenda Argo 1, agenzia di sicurezza di Cadenazzo, dove lavorava. Ma ora non è la pena a far discutere, ma la richiesta della Segreteria di Stato della Migrazione di revocargli la cittadinanza svizzera. Per i giudici questo passo è idoneo e necessario per proteggere la società e lo Stato da una minaccia terroristica. Una misura preventiva, insomma, ma la Corte lascia intendere che per la gravità dei reati commessi la misura è particolarmente severa. In fondo, se vogliamo, non aveva compiuto direttamente atti terroristici. Tuttavia la misura è necessaria in assenza, citiamo, di misure legali di minore incisività.
L'aspetto delicato è quindi la proporzionalità di questa misura.
Sì, e su questo la Corte si è soffermata a lungo. Nella sentenza vengono citate diverse decisioni molto recenti della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in casi analoghi e viene sempre soppesato l'impatto della decisione sulla vita privata. Ricordiamo che l'uomo in questione è giunto in Ticino a 5 anni, ha fatto qui le scuole. Il suo avvocato ci ha anticipato che con buone probabilità farà ricorso al Tribunale federale.
Ma la revoca della cittadinanza coincide con l'allontanamento dalla Svizzera?
Diciamo che è un presupposto. Infatti, politicamente questa misura è stata introdotta proprio con l'idea di poter allontanare delle persone ritenute pericolose e impedirne il rientro. Ma non c'è un automatismo. Nella sentenza di oggi il Tribunale Amministrativo Federale lo dice esplicitamente: se il ritiro del passaporto sarà definitivo, solo lì allora si potrà rivalutare la proporzionalità di un eventuale allontanamento, tenendo in considerazione le conseguenze tangibili sulla vita privata dell'uomo, e qui i criteri dei tribunali potrebbero essere più rigidi.
Alan Krameri, è la prima decisione del Tribunale Amministrativo Federale sulla revoca della cittadinanza elvetica. Occupiamoci ora dello scandalo dei cartelli illeciti nel settore edile grigionese. Dopo quello di ieri della commissione di inchiesta parlamentare, oggi sono stati presentati 2 rapporti del l'indagine amministrativa effettuata da 2 professori dell'Università di Friburgo. Le conclusioni sono le stesse: nessuna collusione o corruzione di funzionari cantonali per favorire accordi legali, ma ciò non di meno sono stati commessi degli errori. Per un primo commento su quanto emerso abbiamo sentito il presidente del governo retico e il direttore del Dipartimento Infrastrutture, Mario Cavigelli.
Politicamente direi da sottolineare che c'era un periodo da 2004 fino al 2012 dove mancava un po' la sensibilità per contravvenzioni contro il diritto di aggiudicazione, contro il diritto di cartello, quindi del diritto di concorrenza. Abbiamo dovuto imparare da questi rapporti. La seconda conclusione forse questa, che ci dimostrano questi diversi rapporti, anche quelli della commissione d'inchiesta del Parlamento, come anche questi rapporti dei professori, che nel frattempo, negli ultimi 10 anni più o meno, abbiamo lavorato bene. Come terzo direi c'è anche naturalmente un bisogno anche da parte del mano pubblico di ringraziare Adam Quadroni, perché attraverso questo aiuto siamo adesso in questo stato dove siamo adesso oggi, e che è uno stato molto favorevole in paragone con gli altri cantoni.
Ci sono stati dei funzionari che non hanno fatto quello che avrebbero dovuto. Adotterete dei provvedimenti verso queste persone? Cosa farete?
Per il governo è importante sapere che queste contravvenzioni, se posso dire così, degli impiegati del cantone vanno indietro agli anni, forse persino fino al 2004. Quindi c'è un bel po' di tempo che è passato. Secondo punto è che è da constatare che proprio questi impiegati hanno collaborato anche per controllare, per ottimizzare i nostri processi dell'aggiudicazione in modo, direi, importantissimo. Quindi hanno dimostrato che hanno un grande interesse a favore del cantone. In più, direi, importante sapere anche che i nostri impiegati cantonali non avevano in mente di guadagnare qualcosa, di prendersi profitti. Quindi secondo noi forse è importante imparare da questi avvenimenti, da queste conclusioni, anche dai rapporti, però di continuare a collaborare con questi impiegati.
Ora si chiude tutto un ciclo di inchieste, avete adottato delle misure anche già dal 2012. Mario Cavigelli, tutto ciò eviterà degli accordi nel futuro?
Sinceramente direi di no. Io penso che possiamo contribuire a diminuire questi casi, però evitare per il futuro, secondo me, non sarà possibile.
Il presidente del Consiglio di Stato grigionese Mario Cavigelli, l'intervista era di Roberto Scolla. Nelle ultime 24 ore in Ticino sono stati registrati 11 nuovi contagi da coronavirus, un dato questo che conferma il basso livello di circolazione del virus a livello cantonale, dato che da subito non viene più richiesto un tampone negativo per chi desidera fare visita ad un paziente in ospedale. Dal terzo giorno di degenza sarà inoltre possibile accogliere 2 visitatori per paziente anziché uno solo, quindi non viene più richiesto un tampone negativo per chi desidera fare visita ad un paziente in ospedale. E nonostante la pandemia, il 2020 ha visto crescere la ricchezza a livello globale, che ora si attesta a 431 mila miliardi di dollari, questo secondo un rapporto della società di consulenza Boston Consulting Group sulla ricchezza mondiale. Per analizzare più nel dettaglio queste e altre cifre abbiamo con noi Marzio Minoli della redazione economica.
Sì, buongiorno. Allora, la cifra che hai citato è impressionante e è quasi paradossale. Vediamo però di scomporla, nel senso che dei 431 mila miliardi, 250 mila sono costituiti da averi finanziari, ai quali poi vanno aggiunti gli immobili e detratte le passività come i debiti e le ipoteche. Concentriamoci però su quei 250 di averi finanziari. Allora, come detto, potrebbe essere paradossale il fatto che in un periodo di crisi nera questa somma sia cresciuta dell'8% rispetto al 2019. Allora, la spiegazione è abbastanza semplice quanto banale: sono aumentati i risparmi, visto che con i vari lockdown spendere i soldi era piuttosto difficile. Inoltre, i mercati finanziari si sono comportati bene, aiutati anche dalle banche centrali che hanno messo sul tavolo miliardi su miliardi. Permettimi di aggiungere una cosa importante, però, anche parlando di quanto in media ha ogni svizzero. Nel calcolo della ricchezza finanziaria sono comprese anche le casse pensioni e le assicurazioni sulla vita, oltre ai conti bancari e ai titoli. Questo fa capire meglio certe cifre.
Ecco, anche relativizzarle in qualche modo. Tanti soldi comunque, Marzio, che in buona parte si trovano in Svizzera.
Beh sì, certo, la Svizzera nel 2020 era in testa alla classifica dei gestori patrimoniali se ci riferiamo ai patrimoni di clienti esteri. Nei forzieri delle nostre banche si calcola ci siano 2.400 miliardi di dollari di questi clienti, e questo è un dato che non deve stupire, perché la gestione patrimoniale è il fiore all'occhiello dell'attività bancaria svizzera, e questo nonostante la fine del segreto bancario, che sì, è vero, ha toccato in parte il settore, soprattutto in alcune zone come il Ticino, ma globalmente la bontà della Svizzera in questo campo è riconosciuta e premiata.
Quindi possiamo dire che il settore si presenta ancora solido?
Allora, se parliamo delle banche in generale, sicuramente, ma il Boston Consulting Group sottolinea che la Svizzera entro il 2023 potrebbe perdere il ruolo di leader nella gestione patrimoniale mondiale, e questo a scapito di Hong Kong. È un sorpasso determinato soprattutto dal fatto che l'ex colonia britannica beneficerà in futuro di grossi fondi in arrivo dalla Cina. E diciamo che anche a Singapore non stanno a guardare, e la situazione sempre un po' precaria sociopolitica di Hong Kong a lungo andare potrebbe essere penalizzante. Allora, in conclusione possiamo dire che i centri finanziari asiatici hanno tutte le carte in regola per assumere un ruolo guida, con l'Europa e gli Stati Uniti a marciare sul posto e, se non, come nel caso della Svizzera, a perdere posizioni.
Uno scenario, questo, Marzio Minoli, certo non benaugurante per la piazza finanziaria elvetica. Altro rapporto di cui ci occupiamo, quello congiunto realizzato dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'UNICEF, un rapporto che parla di una preoccupante crescita del lavoro minorile. Nel 2020 il numero dei bambini costretti a lavorare è infatti aumentato a livello globale a 160 milioni, un aumento che si registra soprattutto in Africa. Sentiamo Manjula Bhatia.
Erano 20 anni che non si registrava un aumento del lavoro minorile. Nel 2020 i bambini al lavoro a livello globale erano 160 milioni, un aumento di oltre 8 milioni di individui rispetto al 2016. Una tendenza molto preoccupante che sembra allontanare l'obiettivo delle Nazioni Unite di estirpare questa piaga entro il 2025. Certo, progressi sono stati fatti, considerato che ad inizio millennio i bambini che lavoravano erano circa 246 milioni. Cosa sta determinando questa inversione di tendenza? Jürg Keim, portavoce di UNICEF Svizzera.
Una causa è il rallentamento dello sforzo internazionale. Ci sono stati dei progressi in America Latina e nei Caraibi, ma la situazione è molto peggiorata nell'Africa subsahariana. Qui le famiglie in povertà e anche la fame stanno aumentando in modo drammatico.
La povertà in queste regioni è una vecchia conoscenza, ma la pandemia di coronavirus ha aggravato la situazione, costringendo sempre più famiglie a far ricorso a qualsiasi mezzo per assicurarsi un pasto. Inoltre, le restrizioni imposte dalla crisi sanitaria hanno avuto anche un'altra importante ricaduta.
La chiusura delle scuole e gli effetti non sono solo sull'educazione, in quanto la scuola garantiva a migliaia di bambini almeno un pasto al giorno. Ora devono pensarci i genitori. Anche questo sta provocando un aumento del lavoro minorile.
Bambini con l'età per andare alla scuola elementare obbligati a faticare tutto il giorno nelle attività agricole. Per mettere fine a tutto questo, conclude il portavoce di UNICEF Jürg Keim, i governi dovrebbero agire con urgenza su due piani.
Protect all the families, the adults, that they are able to earn enough.
Proteggere gli adulti perché possano guadagnare a sufficienza per mantenere i figli e poi assicurarsi che i bambini vadano a scuola. Molti ancora non ci vanno e questo deve cambiare.
Restiamo in qualche modo in tema di minori, stavolta per ricordare la storia di un bambino di 6 anni caduto in un pozzo. È successo 40 anni fa a Vermicino, sono passati 4 decenni da quel giorno, ma la tragedia di Alfredino, così si chiamava quel bimbo, è ancora viva nella memoria collettiva non solo italiana. È stata la prima lunghissima diretta televisiva su un fatto di cronaca privato, un punto di cesura per la televisione sul quale ancora oggi ci si interroga. Ma ripercorriamo la vicenda nel contributo della nostra corrispondente da Roma, Anna Valenti.
Buongiorno. Principali fatti della giornata. Crisi di...
Era l'Italia convulsa del difficile governo, dei rapimenti delle Brigate Rosse, dei massoni e dei misteri.
Ma stamane l'apertura di questo giornale è dedicata ad un fatto di cronaca che da diverse ore sta tenendo tutti col fiato sospeso.
Ma quel 10 giugno 1981 il paese fu preso da un sentimento di ansia e paura, non per un possibile colpo di Stato, bensì per la sorte di Alfredo Rampi. Per tutti, da lì in poi, Alfredino.
Un bambino di 6 anni è caduto ieri sera in un pozzo artesiano nei pressi di Frascati, vicino Roma.
Una passeggiata col padre nella campagna di Vermicino. Vuole tornare a casa da solo, Alfredino, ma precipita in un pozzo artesiano, piccolo quanto lui, largo 30 centimetri, profondo 80 metri. È buio quando lo individuano. Si mobilitano pompieri, soccorritori e speleologi. Alfredino è a 36 metri di profondità. Primo tentativo, si cala una tavola di legno ma si incastra. Si decide di costruire un tunnel parallelo. Anche la RAI viene allertata. Con i suoi microfoni si riesce a sentire il piccolino.
Alfredino, di qualcosa che ci sentiamo!
Giugno, 13:30, non solo notizia, il telegiornale mantiene la diretta perché si dice il salvataggio del bambino di Vermicino sarebbe avvenuto a breve.
Ecco, Beretta ci ha chiesto la linea da Vermicino e le diamo immediatamente.
Il paese resta attaccato allo schermo, un'intera nazione era lì, affacciata alla bocca di quel pozzo a reti unificate. Il tam-tam mediatico attira migliaia di persone, arriva anche il presidente della Repubblica, Sandro Pertini.
Ecco, Pertini chiede di sentire la voce del bambino.
Il terreno roccioso frena gli scavi, la sera del 12 giugno viene completato il tunnel di collegamento, ma Alfredino è scivolato a 60 metri. I tentativi di salvataggio si moltiplicano.
Ecco, sembra che ce la stia per fare.
È ricaduto giù?
Sì.
Ma la mattina del 13 giugno è tutto chiaro, non c'è più niente da fare.
Volevamo vedere un fatto di vita e abbiamo visto un fatto di morte.
Un fatto dirompente quello di Vermicino per la televisione pubblica, che ne ha cambiato il modo di essere non solo in Italia. Abbiamo raggiunto lo storico della televisione, Aldo Grasso, e a lui abbiamo chiesto proprio di spiegarci i motivi di questo cambiamento.
È stato un fatto dirompente perché quella lunga, interminabile diretta durata dei giorni ha portato per la prima volta alla morte come spettacolo. Non lo spettacolo della morte, per cui ci vuole cinismo, crudeltà, efferatezza, ma la morte come un contenuto fra altri contenuti. E tutto questo è avvenuto perché c'è stato, come dire, quasi una forza di inerzia, di incapacità, di voglia di partecipare al nascente circo mediatico che fino in quel momento era apparso soltanto al cinema, soltanto che la televisione ti immerge nel quotidiano. E quella ferita non si è ancora rimarginata. Vermicino ha rotto un tabù, e il tabù, lo ripeto, è la morte come spettacolo.
Nell'occasione dei fatti di Vermicino si è parlato della nascita della cosiddetta TV del dolore, insomma della tragedia personale che diventa show. Lei è d'accordo?
Sì, io però la TV del dolore io non la farei risalire a Vermicino, perché la TV del dolore presuppone un atto volontario. La TV del dolore è qualcosa che è nata nei talk show, quando sono stati portati sul palco personaggi che avevano storie tremende, loro personali da raccontare. Qui in Vermicino c'è qualcosa di più sottile, di più drammatico. Per la prima volta, lo ripeto, è come se si fosse squarciato un velo e noi abbiamo visto la morte in faccia.
Più che il fatto di cronaca, si può dire che abbia contato in quell'occasione la narrazione del fatto?
Sì, certo, ovviamente, come sempre, è la narrazione quella che poi determina il fatto. La cosa singolare di Vermicino è che nulla era predeterminato. Quella narrazione è nata ora dopo ora. Pensavano tutti che la storia potesse finire in fretta. Tanto è vero, le immagini che si ricordano sono l'immagine di una sola telecamera, è il rumore dei walkie-talkie che si danno ordini disperati e disparati perché non sanno che cosa fare. C'è l'incertezza dei soccorsi. Si pensava che tutta quella vicenda finisse in poche ore e la televisione era lì per raccontare un trionfo, per raccontare una gioia. E invece quella trasmissione non finiva mai e quella trasmissione ha raccontato soltanto la propria incapacità di prendere una decisione, ha raccontato soprattutto la propria inerzia.
Lo storico della televisione Aldo Grasso. Una notizia ancora prima di chiudere, arrivata da poco in redazione. Papa Francesco ha respinto le dimissioni presentate dal cardinale tedesco Rainer Marx da arcivescovo di Monaco di Baviera e Freising. Dimissioni intese come un segnale contro quello che lo stesso Marx aveva definito un fallimento istituzionale sistematico nella crisi degli abusi sessuali su minori in Germania all'interno della Chiesa Cattolica. Parole che avevano creato un vero e proprio terremoto. Ora le dimissioni respinte da Francesco in una lettera inviata al cardinale, un caso che per la sua rilevanza non può però certo considerarsi chiuso. Eventuali aggiornamenti nelle prossime edizioni del Radio Giornale. Tocca ora allo sport, grazie dell'attenzione e buon proseguimento d'ascolto.
Radio Televisione Svizzera.